si avvicinarono in quel tempo a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra di loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e la spese il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide e per compassione gli corse incontro, si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetevi l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a fare festa. Ma il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. E quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare un vitello grasso perché lo ha ricevuto sangue e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicare, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito al tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Padre gli rispose: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava fare festa e non le grazie, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parla del Signore. Il significato di questa parabola dipende molto dal fatto che normalmente quando si legge questa parabola non si legge l'ultima parte, cioè quella che dice: ma il figlio maggiore stava nei campi, tornò a casa, cominciò a dire: ma lo è diventato per me. E quindi a un certo punto si è dato un'interpretazione a questa parabola esaltando degli aspetti del racconto che poi in realtà la luce lo legge con attenzione, lo reggono proprio. Allora ecco che questa è diventata la parabola della misericordia del Padre, dimenticando che poi in fondo non doveva scendere nostro Signore dal cielo per insegnarci che un padre vale per 100 figli e 100 figli non valgono per un padre. Questa è stata insomma. E poi dopo c'è il fatto che in realtà questo figlio, il pentimento del figlio, ma pentiamoci, dobbiamo pentirci come figlio proprio, questo sembra un grande filibustiere, questo ragazzo, perché il ragazzo, se lo vogliamo leggere in una maniera corrente, si è preso i soldi, si è andato a godersi i soldi, quando non ha più soldi in tasca, non gli viene la voglia di tornare dal padre. Non credo che lo si faccia troppo per amore questo, ma lo dice chiaramente: la mangia di qua, io mi voglio di fare, voglio di fare. Quindi in fondo questo figlio proprio di pentimento nel cuore pare che non ne abbia. Tant'è che l'Evangelista, quando ha scritto il racconto, ci ha dato una notizia precisa. Lui si prepara il discorsetto: andrò da mio padre e dirò: padre, cioè, padre, non è fa padre, non cambia il livello di discorso. Sicché avete la sensazione, guardate, di leggere proprio onestamente il racconto, che questa è una grande falsità. Se è letto così, è tutto falso. Ed è falso. falso poi dall'inizio, perché quando uno si va a studiare questa storia dei figli che vogliono l'eredità del padre, è una cosa che non sta in cielo in terra. In quell'epoca assolutamente, se non si moriva, come si dice a Napoli, se la gallina non muore non la si può spennare, e così era anche nella Bibbia. Si sono di Pietro, della madre. E allora com'è che ha diviso le difese? Allora a un certo punto, poi dopo se andate al centro della parabola c'è anche uno scombino non indifferente dal punto di vista linguistico, perché sembra che lui manda qualcuno a curare i porci, non qualcuno lui va a curare i porci. Io ho ristudiato questa parabola, ho pubblicato anche sopra un lavoro abbastanza complesso, e mi sono reso conto di un fatto, che la parabola fondamentalmente è nata per la seconda parte. La prima, voi mi avete detto che il ragazzo che fa il bene serve per chiarire la seconda parte. Fateci caso, quando voi leggete, si avvicinarono a Gesù, dice il testo, tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. E i farisei dicevano, questi mangiano con loro. Quindi Gesù Cristo è il personaggio che mangia con le prostitute e i pubblicani. Tanto è vero che dice le prostitute e i pubblicani mi precederanno nel regno dei cieli. Allora chi è questo ragazzo, questo giovane Neoteros, dice il testo greco, che era anche uno splendido, non è forse la figura proprio di Gesù Cristo? Rifletteteci. Che ha fatto Gesù Cristo? Ha preso la sua parte di divinità ed è sceso su questa terra. E con chi ha vissuto? Con le prostitute e i pubblicani, cioè con la feccia della terra. E che ha fatto nel fare questo? Si è dissanguato completamente, ha dato tutto, fino ad arrivare a essere spoglio di ogni cosa, in una povertà assoluta. Essere, io non sono più un uomo, dice la Bibbia, ma io sono un verme della terra, dice Gesù Cristo. Quindi in pratica è la storia dell'uomo dalle mani bucate. Accettate questo gioco di parole. Uno sperperatore di ricchezza divina. Uno che non ha avuto nessuna remora a predicare la misericordia di Dio nel mondo, ad offrire la grazia di Dio al mondo, ad offrirla ai più poveri, a quel disgraziato che stava crocifisso accanto a lui, quel malfattore. Io ripeto sempre questa parola, l'umilità, malfattore, diciamo quel pedofilo, diciamo quell'altro, diciamo quello assassino che stava accanto a lui. Ebbene, a lui, come lui ha detto, oggi sarai con me. Ecco che allora la figura del figliuolo è tutto diversa, è veramente quella del Cristo che scende sulla terra a regalare la vita a tutti, ai più disgraziati, a tutti quanti. Perciò quando egli ritorna verso il Padre, dice ormai mi sono ridotto a essere un verme della terra, il Padre dice no, non sei un verme della terra, tu sei il Cristo che ha portato la vita nel mondo. E poiché tu sei il Cristo che ha portato la vita nel mondo, io ti consacro quale Cristo dell'umanità. Tu sei il re del creato, vestite, non mettete l'importante, e fate la cena. Ecco, l'Eucaristia che noi fra poco faremo. Allora tutta la parabola diventa quella del seduto fratello, di ipocrisia. Perché vedete, la portiamo al giorno d'oggi, allora quella era la storia tra i gentili e i pagani. Ma portiamola al passo d'oggi. Al punto di oggi qual è? E il secondo fratello è il classico pitocone, il quale crede di stare in chiesa. Io non mai sono venuto meno a una cosa, ho fatto sempre quello che hai detto tu, la messa le ho fatte tutte, le processioni le ho fatte tutte, le cose le ho fatte tutte. Ma si dimentica una cosa, guardate, si dimentica che anche lui ha avuto metà dell'eredità del padre, e arriva a dire a Dio: non mi hai dato nemmeno un agnello per poter fare feste con i miei amici. Allora voi leggete in queste parole la psicologia squallida di tutti i bizzoconi e i pagatori che stanno nella chiesa, i quali si mietono ogni gioia del mondo perché devono fare penitenza, per poi lamentarsi con Dio e dire: ma lui, quello che nella vita ha fatto questo, questo, questo e questo, tu lo hai accolto, e io che sono un sant'uomo, io che ho fatto tutto quello che dovevo fare, a me non mi fai questo. E allora giustamente Dio dice: ma quando sei cretino, ma non ti sei reso conto che ti avevo dato tutto nelle mani e che ogni cosa mia era tua, perché non l'hai spesa? Aspettavi che io dovessi arragnare per gli amici, ma te ne rendi ricchezza, tuo fratello per me l'hai dato agli altri, tu non hai dato niente a nessuno. Ecco, allora vedete la parabola dell'ipocrisia, non della carità di Dio, che non ci sta sempre, ma la parabola dell'ipocrisia che esiste nella Chiesa. Per cui a un certo punto, quando Madre Teresa appunto è partita, è stata considerata una cretina, un'onore che andava a sperperare la sua attività in mezzo ai morti di Calcutta, per mentre poteva stare lì, come dicono tanta gente, ma invece di stare in un convento, perché non si mettono a trattare con i bambini, perché sono i bambini quando è retorica. Non avete mai fatto caso quanto è retorica la storia dei bambini? Come tutti quanti noi siamo lì ad intenerirci per i bambini di 3 anni, 4 anni, 5 anni, 6 anni, 7 anni, poi arrivate a quel punto là, dopo avete vaccinato, avete fatto superare le crisi adolescenziali, eccetera, ti abbandoniamo e arrivano i mercenari, ti mettono il fucile in mano e la mandano a sparare. E a quel punto nessuno di noi si commuove. Ci commuoviamo fino a 10 anni, guardate. Quando i ragazzi hanno quegli occhi lucidi che guardano per tutto, sento la tenerezza di vedete, tutta questa retorica che in fondo la parabola di oggi ci invita a purificare. Ma smettiamola di fare i santocchi, smettiamo di fare i virtuosi e cominciamo a fare qualcosa per il mondo. Beata questa donna che a un certo punto ha mandato a quel paese su ordine religioso e se n'è andata a Calcutta. E lì ha speso in mezzo alle prostitute e ai pubblicani tutta la ricchezza di fede che aveva dentro di sé fino a diventare una povera donna, poi una viveva di aridità. Questo dice. Che alla fine si trovò avido perché aveva dato tutto quello che aveva nel cuore. Beata l'aridità dei santi, che significa che hanno consumato la ricchezza che avevano preso da Dio. Allora questa domenica la parabola ci invita a fare un po' di pulizia dentro di noi. Smettiamola con la retorica del ricco e del povero, perché la realtà è che la ricchezza e la povertà non si misurano con i conti in banca, si misurano col cuore. Mettiamo allora di cominciare a parlare male di lì, che poi ognuno di noi cerca di mettere qualcosa in banca. Prendiamoci quello che il Signore ci ha dato, ma cerchiamo di dare agli altri. E allora ognuno di noi si accorgerà di avere una ricchezza dentro di sé, di avere una ricchezza di parole, di avere una ricchezza di concetti, di avere una ricchezza di canzoni, di avere una ricchezza di poesia, di avere una ricchezza di danaro. E tutte queste ricchezze vanno spese, fino al punto di diventare poveri. Diventare tutti uomini con le mani bucate. Questo è l'invito della parola. E lasciar perdere tutta questa massa di baciapite che rompono solo le scatole al prossimo, che sono pronti ad andare a farmi denunzie, a salvare Cristo, bisogna salvare, non essendo tutti cavalieri del Santo Sepolcro, andare lì a fare una crociata per difendere le verità della Chiesa, e poi sappiamo tutte le porcherie che dobbiamo leggere ogni giorno, purtroppo nella realtà della nostra vita. Perciò. Cerchiamo un po' di ricordarci che la misericordia di Dio non ha bisogno di questa parabola per affermarci. Che la misericordia di Dio non è quella del Padre, ma è quella del Figlio. Perché è il Figlio che esprime la misericordia del Padre andando nel mondo a prendere la ricchezza della divinità e comunicarla a ognuno di noi, per la parte che noi sapremo prendere e sapremo poi restituire agli altri. Per cui il Vangelo conclude gratuitamente, avete ricevuto gratuitamente date. E questo dovrebbe salvare il cuore della nostra vita.